Buongiorno, mi chiamo Filippo Ruschi, per chi non mi conoscesse, frequentando un corso diverso da quello EN. Il mio compito oggi è quello di presentare il seminario che abbiamo organizzato a partire dal volume di Danilo Zolo, Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale. Come sapete, questo volume è anche incluso nella lista dei testi opzionali, testi a scelta, che è riservata a coloro che non intendono frequentare la porzione seminariale del corso. Dunque io mi limiterò a, come dire, evidenziare alcune problematiche che emergono dalla lettura del testo piuttosto che provare a fare una sorta di grande sintesi. E in questo senso, credo che un buon punto di partenza sia riflettere sul significato che la pace, la nozione di pace ha assunto, grosso modo a partire dall'Ottocento, dalla metà dell'Ottocento, laddove appunto questa nozione, l'idea di pace, ha gradualmente preso il posto delle idee di cristianità e di civiltà come valore centrale, come fondamento assiologico su cui si è fondata l'esistenza dell'ordinamento giuridico internazionale, la necessità della sua espansione e il mantenimento della sua fisionomia, ovvero, come ci dice, ci suggerisce Zolo, mantenimento della sua struttura gerarchica. Quindi la pace come valore fondante dell'ordinamento internazionale. Questo ovviamente non significa che la società non abbia conosciuto la guerra, anzi, semmai è vero il contrario. Noi siamo di fronte a questo incredibile paradosso, per cui appunto si assume la pace come fondamento dell'ordinamento internazionale, diciamo più in generale anche della società internazionale, e al tempo stesso però abbiamo una conflittualità diffusa nel periodo compreso tra il 1989 e il 2012, prendendo appunto un segmento della storia contemporanea, in tutto il mondo si sono registrati, questi 13 anni, ben 141 conflitti. E che dire allora della incredibile cifra di 71 milioni di morti che è stata registrata nel corso della Seconda Guerra Mondiale? Quale relazione intercorre tra questa idea di pace così diffusa e al tempo stesso, appunto, una conflittualità così drammatica e endemica? Come si evince anche dal libro, l'analisi delle dinamiche di lungo periodo dimostra che i conflitti prevalentemente, sono stati scatenati da attori che pensavano di poter trarre un vantaggio strategico dalla modificazione dell'assetto esistente dell'ordine che in quel momento caratterizzava le relazioni internazionali. Se in particolare facciamo riferimento ai conflitti più importanti, conflitti che hanno avuto maggiore ripercussione sulla società internazionale, pensiamo ad esempio alle guerre mondiali, non si può fare a meno di notare che questi conflitti non sono mai stati voluti dalle potenze maggiori, da quelle cioè che si trovavano in una condizione, per usare un termine che troverete nel volume, di stabilità egemonica, un concetto caro agli studiosi di relazioni internazionali. Non sono coloro quindi che si trovavano in una condizione di egemonia all'interno di quel particolare assetto delle relazioni internazionali a volere la guerra, a cercare il conflitto. In altri termini, quello che ci suggerisce Zolo è che se è possibile rintracciare una regolarità nelle relazioni internazionali degli ultimi 2 secoli più o meno, questa regolarità consiste nel fatto che un ristretto gruppo di attori si è assunto il compito di garantire la stabilità delle relazioni interstatali, mentre gli altri stati, gli altri attori politici, hanno in genere aderito a questo ordine internazionale in maniera passiva, spesso più per convenienza politica, piuttosto che per reale convinzione. Occorre quindi partire da questa considerazione, di oggi, per così dire, storico, per riflettere sul ruolo delle organizzazioni internazionali contemporanee, per riflettere sui limiti, ma anche sulle potenzialità che queste organizzazioni internazionali possiedono. E per iniziare questo percorso di riflessione è utile fare riferimento, in una prospettiva, per così dire, di lungo termine, riferimento alla evoluzione storica delle relazioni internazionali e ai diversi archetipi, ai diversi modelli istituzionali che si sono succeduti a partire dalla prima età moderna e che hanno, dire, sono indirizzati questi archetipi, si sono indirizzati verso una progressiva, ripeto, istituzionalizzazione delle relazioni internazionali. Cioè, mi spiego meglio, quello che caratterizza le relazioni internazionali a partire dall'età moderna, è una dinamica ben precisa che da una iniziale condizione di anarchia, cioè di assenza di un vertice all'interno del sistema delle relazioni internazionali, non c'è un soggetto che svolge un ruolo apicale, ecco che si è passati progressivamente a un modello istituzionale diverso, un assetto istituzionale diverso, in cui, per garantire l'ordine internazionale, necessariamente bisogna ricorrere a un organismo di tipo sovranazionale. In altri termini, gli stati da soli non sono in grado di garantire la pace. Per garantire la pace occorre fare riferimento a un soggetto, per così dire, terzo, superiore in qualche modo agli stati, che abbia appunto come finalità esclusiva quella di garantire una situazione di ordine all'interno delle relazioni internazionali. Allora, cosa succede con l'inizio dell'età moderna? Tramonta la Repubblica Cristiana, tramonta quell'assetto giuridico e politico che aveva caratterizzato il Medioevo e che era fondato sul dualismo tra papato e impero. La Repubblica Cristiana, per tutta una serie di ragioni, non ultima la Riforma protestante, progressivamente si frantuma, si decompone e sulle sue rovine ecco che si afferma una nuova società internazionale, policentrica e orizzontale. Cosa vuol dire policentrica? Fatta da una pluralità di centri di potere, da una pluralità di soggetti, di attori politici che si trovano appunto in una condizione, per così dire, orizzontale, cioè si trovano sul medesimo piano politico. Mi spiego meglio. A partire, diciamo, dall'età moderna, inizio dell'età moderna, si afferma quella che nel libro, quello che nel libro ha chiamato il modello di Westfalia, il modello di Westfalia. Dal nome della pace, stipulata nel 1648, a conclusione di uno dei più devastanti conflitti della storia europea, la guerra dei Trent'anni, che, secondo alcuni storici, aveva causato oltre 13 milioni di morti su una popolazione europea di poco più di 100 milioni di abitanti. Questo modello di Westfalia, come ho detto policentrico e orizzontale, sul piano giuridico ha delle caratteristiche specifiche. I soggetti di diritto sono esclusivamente gli stati. Non esiste un legislatore internazionale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'unica fonte del diritto internazionale, evidentemente, è rappresentata dalla volontà degli stati stessi, sono gli stati che pongono le regole in via convenzionale, tramite accordi internazionali, o più frequentemente, attraverso appunto la consuetudine, ponendo in essere una serie di comportamenti che acquisiscono valore, per così dire, normativo. L'ordinamento giuridico del modello di Westfalia era costituito prevalentemente da norme primarie, ovvero norme di condotta, mentre evidentemente mancavano le norme secondarie o di organizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che, diciamo, nel periodo in cui questo particolare assetto delle relazioni internazionali si manifesta, ovvero a partire dal 1648, dalla pace di Westfalia, il sistema internazionale conosce fondamentalmente solo gli stati. O diciamo ancora meglio, gli unici attori, gli unici soggetti di diritto, come ho già detto, sono gli stati. Non sono previsti organi giurisdizionali, ad esempio, non sono previste organizzazioni internazionali. All'interno del modello di Westfalia, quello che è stato chiamato modello di Westfalia, ogni Stato godeva di una sovranità assoluta. Cosa significa? Significa che l'ordinamento internazionale non contemplava alcuna ingerenza nella sfera domestica dello Stato. Cioè non era possibile giuridicamente intromettersi, intervenire nella sfera interna dello Stato. Inoltre, questo è molto interessante, sul piano giuridico tutti gli Stati erano uguali, erano formalmente uguali. È chiaro che si tratta di un'eguaglianza giuridica, in senso formale. Sul piano concreto è evidente che gli Stati godevano di una misura differente di potere. È chiaro che, so, il Regno di Francia era immensamente più potente del Granducato di Toscana. Ma sul piano giuridico, in questo particolare momento storico, questo particolare assetto internazionale che abbiamo chiamato modello di Westfalia, il Regno di Francia e il Granducato di Toscana godevano delle stesse prerogative, degli stessi diritti, erano soggetti agli stessi obblighi. E infine la guerra non era avvertita come viene oggi, come un illecito internazionale, ma piuttosto, a noi questo indubbiamente fa strano, ma piuttosto era considerata come uno strumento ordinario di risoluzione delle controversie. Ad esempio, se c'era, che so, una controversia territoriale, su quella regione in merito al fatto che, non so, quella specifica regione era rivendicata da un sovrano piuttosto che da un altro, ecco che sì, i due sovrani potevano legittimamente ricorrere alla guerra per regolare la controversia territoriale. Questo sistema, in maniera per certi versi paradossale, funziona. Funziona in che senso? Funziona nel limitare i conflitti, non esclude, evidentemente Non era questo l'obiettivo nel momento in cui si ammette che è legittimo, è giuridicamente legittimo ricorrere e impiegare l'uso della forza militare. Ma è vero che in questo periodo i conflitti sono conflitti limitati. L'uso della forza, l'impiego della forza è un impiego misurato. E neppure poi così diffuso. Basti pensare alla storia della penisola italiana, a partire dal 600, a partire dalla post-guerra di Vestfalia, fino a quasi tutto il 700, in Italia non ci sono sostanzialmente conflitti militari, se non molto modesti e relativi comunque a aree, per così dire, periferiche della penisola. D'altra parte, questo sistema, questo modello di Vestfalia funziona. Funziona nel non escludere la guerra, ma nel limitarne la portata. Funziona grazie al fatto che c'è una forte omogeneità culturale tra i consociati. Cioè, tutti gli attori, tutti i sovrani, visto che siamo nel periodo della monarchia assoluta, si riconoscono come facenti parte sostanzialmente di una medesima cultura. Condividono gli stessi valori, gli stessi protocolli normativi. Hanno, se vogliamo, la stessa visione del mondo. Ecco che, però, nel momento in cui questo collante culturale viene meno, inizia a perdere la propria capacità adesiva, ecco che il modello di Vestfalia inevitabilmente si destruttura, si decompone. E quando avviene questo, avviene con la rivoluzione americana prima, con la guerra d'indipendenza americana prima, 1776, e soprattutto con la rivoluzione francese 1789, quando quella omogeneità culturale che aveva caratterizzato le élite politiche nel periodo appunto post-vestfaliano, ecco, questa omogeneità culturale viene meno.